leggere per stamattina i primi due capitoli di Giobbe. Stamattina leggeremo fra poco solo il primo capitolo, per ricordarlo ancora, soprattutto per chi invece non li ha letti anche, ma anche per chi li ha letti, lo vogliamo poi ricordare insieme. Quando parliamo di questo libro di Giobbe, vengono subito dei sussulti e delle tachicardie al cuore. E forse ci chiediamo, ma che ci sta a fare un libro del genere nella rivelazione biblica? Sarebbe molto meglio che non ci fosse. Forse, forse. Io invece dico che grazie al Signore perché questo libro c'è. Quindi ad un certo punto nella nostra lettura biblica potremmo, se lo vogliamo, imbatterci in questa storia che è sconvolgente, che è inquietante, ma anche estremamente affascinante. La storia di un uomo, questo servo di Dio, che è colpito da eventi più grandi di lui, originati da una causa al di sopra di lui e anche al di sopra delle sue possibilità di comprensione e di controllo. Quindi è infinita la quantità di domande, di dubbi, di incertezze che vengono fuori studiando il poema Giobbe. Ma vorrei subito dirvi tre obiettivi che saranno un po' alla base delle riflessioni su questo libro che credo che porterò avanti per 5 o 6 interventi almeno, perché vorrei proprio farlo con le mie possibilità e con i miei limiti nel miglior modo possibile. Allora, il primo obiettivo è quello di crescere nella nostra relazione con Dio. Come succede per tutti i libri, ma anche con questo un po' strano, con questo libro di Giobbe. Secondo motivo è crescere nella sofferenza. Sì, crescere nella sofferenza. O meglio ancora, essere preparati alla sofferenza. Perché a volte non siamo preparati a soffrire. E poi, un altro punto, mettiamo i puntini. Mettiamo i puntini su Satana, perché credo che è un libro che ci parla di Satana, credo, nel modo più completo rispetto ad altri libri, anche, come dirò più tardi, se ci sono delle cose che sono incomprensibili. Allora, alcuni dati un po' tecnici anche per avvicinarci un po' a questo libro. Prima di tutto, il libro di Giobbe è probabilmente il più antico della Bibbia, ok? Il libro più antico della Bibbia. E probabilmente questo racconto cominciò a circolare in forma orale, come succedeva a quel tempo, e poi fu redatto più tardi sotto forma di libro, probabilmente intorno al 1400, che è l'epoca di Mosè, tanto per porre un termine. E infatti la tradizione antica lo attribuisce proprio a Mosè come autore, perché, come vedremo, no. Perché questo? Perché per 13 volte è indicato il nome di Yahweh, che è il nome rivelato appunto a Mosè. Però l'autore, per indicare Dio, privilegia il nome l'Onnipotente. Voi troverete tante volte l'Onnipotente leggendo Giobbe, e lo cita 31 volte. E per fare un paragone, pensate che in tutto il resto dell'Antico Testamento l'Onnipotente è citato 16 volte, quindi 31 volte solo in Giobbe, 16 volte in tutto il resto dell'Antico Testamento. Quindi è un termine preponderante è interessante. Il suo autore però è ignoto, non sappiamo chi l'ha scritto, e se non lo sappiamo è perché non ci interessa saperlo. Forse è una filosofia spicciola, ma io dico così, non ci interessa saperlo, se Dio non ci rivela chi ha scritto questo libro. È scritto in ebraico e appartiene, questo libro, alla letteratura sapienziale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sviluppa il tema non della sofferenza, ma prima ancora della sofferenza, il tema della saggezza. Questo è il libro sapienziale. Però con una prospettiva particolare sul mistero della sofferenza, ma del giusto, cioè di chi ama Dio. Amiamo Dio qui? Allora questa parola può essere per noi, la sofferenza del giusto, di chi ama Dio. È un libro molto particolare che va preso con le molle dal punto di vista letterario. È uno dei libri in assoluto più difficili di tutto l'Antico Testamento, perché ci sono almeno 100 parole che sono sconosciute, cioè non ci sono in altri libri. Solo in Giobbe si trovano 100 parole. E qualcuno ha detto, mi piace questo, che l'autore ha in mano una penna spuntata, nel senso che la lingua ebraica è estremamente rigida ed estremamente ridotta. Abbiamo il prologo, che è l'inizio, i primi due capitoli, che sono quelli che avremmo dovuto leggere oggi, il prologo. E poi c'è l'epilogo, la fine, la parte finale. Questi sono scritti in prosa, cioè descrittivi. Tutto il resto, pensate quanto ce n'è, è scritto in poesia. E questo fatto complica la comprensione, perché è scritto in poesia. Se poi aggiungiamo ancora il linguaggio duro di Giobbe quando è sotto pressione, quando poi aggiungiamo ancora il linguaggio duro degli amici, irascibili, quando sono in preda alla discussione, tutto questo complica la comprensione del testo. Purtroppo c'è una corrente cristiana liberale, non è un partito politico, liberale, come c'era una volta. Liberale vuol dire che chi legge la Bibbia dice che non è la verità, ma contiene la verità. Allora, una di queste correnti liberali afferma che il libro di Giobbe, cioè che Giobbe non sia realmente esistito. Si tratta di un racconto inventato, una specie di parabola, anche le parabole erano racconti probabilmente inventati, con lo scopo di far riflettere sul problema del male. Questo dicono alcune correnti liberali. La Bibbia però lo presenta come un personaggio storico, quindi un personaggio estremamente reale, una persona che è realmente vissuta. E se volete, c'è un testo che tutti conosciamo, quello di Giacomo 5:11, la pazienza di Giobbe, eccetera eccetera. Ma un testo forse più sconosciuto, che è quello in Ezechiele, capitolo 14, versetto 14 e 20, è citato chiaramente Giobbe insieme ad altri personaggi come personaggio storico. Quindi Giobbe non è una storia inventata per far capire certe lezioni, è realmente un personaggio esistito. Allora, il racconto si colloca all'epoca dei patriarchi. Giobbe, il cui significato in ebraico è colui che è perseguitato, ma c'è anche un significato in arabo che vuol dire colui che è pentito, visse 240 anni. Si fa presto a fare il conto, il doppio degli anni di Mosè. Quindi questo vuol dire che è vissuto prima, perché si arrivava ancora a quell'età. Giobbe era probabilmente un edomita, cioè un discendente di Esaù, e Lamentazioni 4:21 ci parla di edomiti che vivevano a Uz. C'era nel paese di Uz, eccetera, eccetera. Quindi non faceva parte Giobbe del popolo di Israele, tuttavia conosceva il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, anche se per sua stessa missione, solo per sentito dire, 42:5, avevo sentito parlare di te, ma adesso ti ha visto anche il mio occhio. Non c'è nel libro nessun riferimento al popolo di Israele, nessun riferimento alla legge di Mosè, nessun accenno al tabernacolo, al tempio, al patto fra Dio e gli uomini. Tutto questo non esiste in questo libro. Poco fa, se vi ricordate, ho usato la seguente espressione, mistero della sofferenza del giusto. Perché ho usato questa espressione? Perché le scritture, a mio avviso, non ci danno una spiegazione soddisfacente ed esauriente della sofferenza del giusto. La domanda perché il giusto soffre, non c'è una risposta chiara. E questa è una questione che mi lascia perplesso e che forse ci lascia perplessi. Questione sulla quale non solo Giobbe si è cimentato, ma basta leggere Geremia e anche lui ne ha da dire, basta leggere Abacuc e anche lui ne ha da dire, e anche gli autori di diversi salmi si pongono questa differenza, ma non c'è nessuno di tutta questa gente che dia la risposta. Quindi, se voi conoscete qualcuno che ha la risposta, fatemelo conoscere. Sono ansioso di parlargli e di sapere questa risposta. Adesso leggiamo il capitolo primo. Non per brevità, non il secondo, anche perché tra l'altro mi soffermerò più sul capitolo primo. Però mentre ho chiesto a Michela, anche per cambiare voce, di leggere bene, con grazia, questo. Non abbiamo più la Debora, la Stellina, Buselli per leggere e mi devo accontentare di mia figlia. Dove sei, Michela? Ah, ecco. È una battuta. Mentre leggiamo questo capitolo, teniamo in mente il carattere di Dio. Noi siamo venuti qui questa mattina per adorare Dio. Siamo convinti di conoscerlo completamente, questo Dio? Non lo so. Giobbe mi insegna a scoprire dei lati del carattere di Dio che potrebbero anche non piacermi così tanto. Quindi, il carattere di Dio, cioè come Dio agisce, come Dio potrebbe agire. Vieni, Michela.
C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva al male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asini e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. I suoi figli erano soliti andare gli uni dagli altri e a turno organizzavano una festa. Mandavano a chiamare le loro 3 sorelle perché venissero a mangiare e a bere con loro. Quando i giorni della festa terminavano, Giobbe li faceva venire per purificarli. Si alzava di buon mattino e offriva un olocausto per ciascuno di essi, perché diceva, può darsi che i miei figli abbiano peccato, abbiano rinnegato Dio in cuor loro. Giobbe faceva sempre così. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore gli disse, da dove vieni? Satana rispose al Signore, dal percorrere la terra, dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana, hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga al male. Lo credo bene, rispose Satana al Signore, e forse per nulla che ti teme Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa, tutto quel che possiede? Hai benedetto l'opera delle sue mani, il suo bestiame ricopre tutto il paese. Ma stendi un po' la tua mano, tocca quando possiede, e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Un giorno, mentre i suoi figli e le sue figlie mangiavano e bevevano vino in casa del loro fratello maggiore, giunse a Giobbe un messaggero a dirgli: i buoi stavano arando, le asine pascolavano là vicino, quando ecco, i Sabei sono piombati loro addosso, li hanno portati via, hanno passato fil di spada i servi. Io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire: il fuoco di Dio è caduto dal cielo, ha colpito le pecore, i servi, li ha divorati. Io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora, quando ne giunse un altro a dire: i caldei hanno formato tre bande, si sono gettati sui cammelli, li hanno portati via, hanno passato fil di spada ai servi. Io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Quello parlava ancora, quando giunse un altro e disse: i tuoi figli, le tue figlie mangiavano, bevevano vino in casa del loro fratello maggiore. Ecco che un gran vento venuto dall'altra parte del deserto ha investito i quattro canti della casa, è caduta sui giovani, loro sono morti. Io solo son potuto scampare per venirtelo a dire. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre, nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa.
Grazie Michele. Questo è forse uno dei brani più difficili da afferrare. Non so se la parte finale anche, questi quattro messaggeri di cattive notizie, che poi sono i servi scampati che vanno a dare notizie, questo incalzare di questa situazione, no? Che fa venire veramente la palpitazione. Ma la domanda, ma che le cose dovessero giungere fino a questo punto per il malcapitato Giobbe, rimane un bel problema. Ma il problema di fondo di questa storia non è Giobbe, è Dio stesso. Ecco perché vi ho detto, leggiamo questo capitolo pensando al carattere di Dio. È Dio stesso, il suo carattere, come lui potrebbe e può agire. E noi potremmo stare qui a analizzare a lungo le prove che Giobbe ha subito, quello di perdere tutte le sue possessioni, i suoi figli, 10 figli morti, la sofferenza fisica, che vedremo poi al capitolo 2, non questa mattina, ma il vero nodo di tutta la questione è Dio, Dio stesso. E allora mi chiedo, e ti chiedo, ti piace un Dio così? Ci piace un Dio così? Ci può star bene un Dio così? Ti piacerebbe un Dio così? Un Dio che lascia il suo migliore amico nelle mani del suo peggior nemico. Quindi la vera questione è Dio. Ed è Dio e Satana che hanno scommesso sulla pelle di Giobbe. E allora ripeto la domanda, ci piacerebbe un Dio che si comporti in questo modo con qualcuno di noi? La carta d'identità di Giobbe, definita da Dio, è strepitosa e favolosa. Giobbe è definito un uomo integro, retto, teme Dio e fugge il male. Capitolo 1, versetto 1. Ciò non significa che fosse perfetto, significa piuttosto che era un uomo profondamente vero, profondamente vero, un uomo sincero verso Dio e verso gli altri. E volete sapere qual è il giudizio di Dio? Lo abbiamo letto al capitolo 1, versetto 8. Non c'è nessuno come lui. Ti piacerebbe sentire questo da parte di Dio? Non c'è nessuno come Susi, e questo lo sappiamo anche noi già. Non c'è nessuno come Deborah, non c'è nessuno. Ma attenzione, perché dietro a questa affermazione, dietro a questi complimenti di Dio, ci potrebbe essere una storia che si innesca. Giobbe era molto ricco. La descrizione è proprio la ricchezza tipicamente orientale. Era considerato ed era probabilmente anche un uomo di cultura, tra le righe. Ma qui c'è una cosa interessantissima. Tutti i padri si alzino in piedi nel senso del loro cuore. Giobbe era profeta e sacerdote per la sua famiglia. Si preoccupava della vita spirituale dei suoi figli. E ne aveva 10, ciascuno di loro, impressionante. E la descrizione ancora faceva sempre così, non una volta al mese, non una volta all'anno, non una volta di 10 anni, faceva sempre così. Quindi non in modo saltuario, ma come una buona e sana abitudine. Quindi Giobbe mi lascia e ci lascia un bel esempio come padre. Ecco perché ho detto i padri, non quelli dell'antica chiesa, quelli di oggi che sono qui. Come prendiamo questa parola? Come prendo questa parola? Un padre che si preoccupa dello stato spirituale di ognuno dei suoi figli. Ed è bella l'espressione, potrebbe darsi che alzando un po' il gomito, visto che si trovavano a mangiare a bere, abbiano peccato. Non è detto, potrebbe darsi. Credo questo un esempio favoloso. E malgrado i complimenti che Dio gli fa, Giobbe ha però bisogno di conoscere meglio Dio e meglio se stesso. Perciò il Signore lo fa passare, permette che passi per una strada di sofferenza per farlo arrivare a una piena conoscenza di Dio. Quindi una risposta, perché il giusto soffre, anche se parziale, c'è per arrivare a una piena conoscenza, ma anche di se stesso. E così il Signore sa come agire anche verso ciascuno di noi per farci arrivare a una piena conoscenza di Lui e di noi stessi, per essere, come dice Paolo, una buona immagine di Cristo. E c'è sempre un intento buono, positivo, nel proponimento divino, nelle nostre sofferenze. Dio non permette che noi soffriamo per niente, senza una ragione. E per tornare alla storia, ci sono 3 aspetti fondamentali che secondo me sono da chiarire quanto prima. Primo aspetto, non fu un peccato specifico o uno stato di peccato particolare a causare la sofferenza di Giobbe. Questo deve essere chiaro. Giobbe non ha sofferto perché ha commesso un peccato specifico, perché abbiamo letto che cosa succede nella sfera celeste, che cosa è successo. Il testo ci dice con forza e chiarezza, lo ripeto, Giobbe, da Dio stesso, testimonianza sua, è un uomo che ama Dio e fugge il male. Secondo punto, Giobbe non era un uomo perfetto, sbagliava, mancava, peccava, ma i suoi limiti, i suoi difetti, i suoi peccati non erano la causa di questa prova specifica. Terzo punto, importante, sia chiaro, né Giobbe, né la moglie, né gli amici sanno che cosa è successo da qualche parte. Sono completamente all'oscuro di questa sfida cosmica che è successa nel cielo. Non ne sanno niente. Tutti però loro si rendono conto che ciò che è successo non è casuale. Ciò che è successo, non si può parlare di iella, di sfortuna, no. Tutti avvertono che dietro a questa questione c'è Dio. Questo è avvertito. E vediamo adesso quattro domande che si articolano in questo libro da parte dei quattro protagonisti principali. La domanda di Satana, che è il centro di tutto il libro, Giobbe 1:9. Perché Giobbe è timorato di Dio? Perché Giobbe ama Dio? Qui c'è sotto qualcosa. La domanda degli amici, ma perché Giobbe soffre così tanto? Ah, sicuramente ne ha combinate di cotte e di crude. Quella della moglie. Ma perché? Guardati allo specchio, capitolo 2. Perché continui a difendere Dio? Ma quella più accorata, più forte, è quella di Giobbe. Dio, dove sei? Dove sei andato a finire, Dio? Dove ti sei cacciato? Ma Dio, ma che cosa ti ho fatto? Perché non mi rispondi più? E qui siamo confrontati con una cosa che cito solo, perché forse non credo neanche di aver provato in qualche modo, se non proprio marginalmente, il silenzio di Dio. Quando Dio decide di stare zitto, e tu puoi chiedergli tutto quello che vuoi, Carla, eh? Gli puoi chiedere tutto quello che vuoi insieme a tua madre, tuo padre, no, tua madre, e tutto il resto. Ma se Dio ha deciso di stare zitto, non ti risponde. Questo mi insegna Giobbe. L'hai capito? Bene. I primi due capitoli che dovevamo leggere ci presentano entrambi due scene, una nel cielo e una sulla terra. La scena del cielo la conosciamo soltanto noi che leggiamo il libro, ok? Solo tu che leggi il libro conosci cosa è successo nel cielo. I protagonisti zero, non ne sanno nulla. Quindi Giobbe non sa nulla dei propositi di Satana, non sa nulla dei propositi di Dio, perché se l'avesse saputo sicuramente avrebbe risposto diversamente ai suoi amici. E anche gli amici, se l'avessero saputo, non avrebbero fatto tutti quei discorsi idioti, seppure, pur essendo discorsi idioti, come fondo ci sono espresse delle verità inconfutabili. Perché Dio non ha permesso che Giobbe sapesse cosa è successo in questa scena del cielo? Sono convinto che il proponimento di Dio sarebbe stato ostacolato se Giobbe avesse saputo quello che era successo, se avesse avuto la spiegazione della sua sofferenza. Ovviamente tutto questo sarà ampliato cammin facendo. Per adesso ci basti questo, possibilmente. Ci sono cose che Dio non ci rivela, chiaro? Ci sono cose che Dio non ci rivela, che ci piaccia o no. Non sempre Dio ci dice il perché del modo di agire nei nostri confronti. Anzi, sono più le volte che non ce lo dice di quelle che ce lo dice. Perché se Dio ci rivelasse le sue ragioni riguardo le cose che mi capitano, che ci capitano, Ditemi voi come potrebbe funzionare la fede. Noi parliamo sempre di fede, di fede, di fede, facciamo delle biocche così di fede, ma poi quando il problema è chiaro, la fede si scioglie, si dissolve. Ditemi voi come può funzionare la fede se io so tutto quello che mi succede, se Dio mi rivela tutto. Io devo avere la fiducia in Dio e devo avere la fiducia nel suo saggio intento nei miei riguardi. Questa è la base per ricevere le benedizioni dalla sua mano. E nella scena del cielo, là dove inizia questa storia disgraziata di Giobbe, ci sono tutti gli angeli, quei figli di Dio che leggete, non sono figli persone umane, sono gli angeli, l'esercito celeste. Però qui c'è un problema che è quello che mi atterra e vado a K.O. Satana, che cosa ci sta a fare lassù? Satana che significa accusatore, che è quello che ci accusa. Signore, signore, continuamente. E questa è una questione che mi spaventa e dallo stesso momento mi appassiona. Ripeto, come può essere che Satana possa stare alla presenza di Dio? Qui è un'altra domanda che se trovate qualcuno che mi sa rispondere, fatemelo conoscere per favore. Se gli occhi di Dio sono troppo puri per sopportare la vista del male, se nessun uomo può vedere Dio e vivere, come mai questo qui ha la libertà di andare nel cielo e di parlare con Dio? Cosa ci stava a fare lassù? Boh, io non lo so. Non ho risposta a questa domanda, però devo accettarlo, perché la Bibbia me lo dice. Satana, che mi piaccia o no, ha accesso di andare nel cielo e parlare con Dio. E magari anche di chiedere, ma senti un po', diamogli un po' una ramazzata a questo qui, a quello là. Dipende Dio cosa dice. Sì, sì, fai pure. Perché Dio sa tutto di Satana. Se Dio è onnisciente, Dio sa tutto e sa tutto di Satana. Però lo interroga lo stesso. Oh, ciao Satana. Che ci fai qui? Dove sei stato? Quanti casini hai combinato? Un po' di qui, un po' di là. Fammi un po' la relazione. E quando Dio fa questa dichiarazione strepitosa riguardo a Giobbe, che vorrei che facesse di me, non c'è nessuno come lui. Qui Satana, non so se era seduto, se è seduto si è alzato in piedi, sobbalzato. Se era già in piedi sarà sobbalzato il suo cuore, ma Satana ce l'ha il cuore. Vabbè, lasciamo perdere. Sobbalza e dà la sua spiegazione riguardo a Giobbe. Il comportamento di Giobbe. Caro Dio, adesso ti spiego io come stanno le cose. Tu, proprio tu, hai messo un recinto di protezione attorno a lui. Lo hai benedetto grandemente, guarda che conto in banca ha. Allora il conto in banca erano gli asini e le capre e queste cose qui. Guarda che bella moglie ha. Non l'ho mai visto la moglie di Giobbe, ma sicuramente era bella. Guarda che bei figli che ha. Come sono intelligenti. Come sono piazzati nella società. Michele ha dato il senso mentre leggeva. Questa risata sadica di Satana. Non so se sappia ridere, però me lo immagino che abbia riso. Quindi in qualche modo Satana sta dicendo, Giobbe, te lo dico io adesso come stanno le cose, ti serve per interesse, perché tu, o Dio, lo stai ricolmando di beni. Ma prova un po', eccetera, eccetera. Quindi Dio lancia una sfida a Satana. Satana rilancia una controsfida a Dio. E allora, scusatemi, ma è per far capire, due giocatori di azzardo al casinò, due giocatori di azzardo che scommettono sulla pelle di Giobbe. Ma che razza di Dio è mai questo? È questo il tuo Dio? È questo il mio Dio? Ti piacerebbe un Dio così? Ascoltatemi bene. Per Satana l'amore disinteressato, cioè quello vero, non esiste. Quante persone lo dicono anche? L'amore disinteressato? No. Satana sta dicendo questo. L'amore disinteressato non esiste. Per Satana l'amore di Dio non è capace di ottenere una risposta soddisfacente da parte dell'uomo nei confronti di Dio. E con una buona dose di impertinenza, perché questo qui è maestro dell'impertinenza, pretende di sapere meglio di Dio che cosa passa nel cuore dell'uomo. Non solo, nel cuore di Dio in questo caso. Perché sta giudicando l'operato di Dio. Che follia! Che follia! Satana accusa Dio di essere un disonesto. Questo c'è tra le righe di questo testo. Perché che cosa dice? Nel tuo modo d'agire, Dio, tu davanti parli bene di Giobbe, ti vanti di lui, ma dietro lo sostieni, gli dai la bustarella. Sei un disonesto, lo sai? Questo è il senso dell'affermazione di Satana nei confronti di Dio. E non c'è un insulto più perfido e blasfemo di questo. Il Dio di amore che ha mandato suo figlio Gesù a morire sulla croce per noi, come noi diciamo sempre tutte le volte e lo sappiamo e forse qualche volta dovremmo saperlo meglio, io per primo, il Dio di amore non è degno di essere amato per quello che è, ma soltanto per quello che mi dà. C'è il conto in banca? O capre, asine, eccetera? Alleluia, Signore! Non le ho, le ho perse, mannaggia Signore, perché? Questo è un insulto perfido. Ripeto, non è degno di essere amato per quello che è, ma soltanto per quello che dà. Allora qui vi faccio una domanda, e sono alla conclusione, quasi, qualche minuto. Cosa pensiamo al riguardo di questa affermazione? Facciamoci una domanda seria. Pensiamo che Satana abbia sbagliato di molto la mira? La mia risposta, la volete sapere? No, non ve la dico. Sì, ve la dico. La mia risposta è no. Satana non si è sbagliato, perché tanti di noi, e a volte io per primo, servo Dio per quello che mi dà e non per quello che è. Quindi Satana ha ragione. Facciamo un'azione di verifica mentale della nostra vita, se le cose stanno così o no. Siamo chiamati a farlo. E tu che sei qui questa mattina, sei obbligato a farlo. Come dico a volte, era meglio che stavi a casa a dormire e non venire qui stamattina. Ma visto che sei venuto, adesso sei responsabile di quello che la parola di Dio dice e di quello che hai ascoltato. Tre lezioni per noi, e finisco per stamattina. E continueremo, Dio volendo, domenica 15 gennaio. Sempre che non cada l'aereo. Se cade. Se cade continuerà qualcun altro. Ok? Bene. E sì, voi ridete, ma siamo sicuri che l'aereo non cada? Chi è sicuro? E allora? Non ho detto una cosa sbagliata. Spero di no. Spero di no, perché ho piacere di rivedervi, ma potrebbe anche capitare. Siamo in tema di Giobbe, eh? No. Infatti l'ho detto perché non c'è. Allora, prima lezione importante. Dio ci conosce personalmente. Allora, non studiamo Giobbe con questo senso di aiuto, aiuto. Cerchiamo di capire il messaggio profondo che c'è dentro, anche se è un messaggio di sofferenza. Dio mi conosce, ti conosce personalmente, così come conosceva Giobbe. Dio sa tutto di me e di te e ci tiene sotto il suo sguardo. Questo è importante, questa è la cosa sconvolgente in senso positivo. Ricordate il salmista cosa scrive nel Salmo 136, versetto 6? La conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta per me. Seconda lezione. Cosa ho detto? Ho sbagliato. Ho sbagliato. Satana, mettiamo i puntini su Satana. Satana ci accusa, questo lo dobbiamo sapere. Sei un cristiano? Devi sapere che Satana ci accusa giorno e notte davanti a Dio. E Apocalisse 21:10 ce lo spiega. Chiede a Dio di poterci vagliare, così come si vaglia il grano. Luca 22:31. Satana fa questo, ma Dio è colui che ci giustifica. Sospiro di sollievo. Terza lezione. Lo vedremo meglio la volta prossima. Satana non può toccarci. Non può toccarci. Allala, trallallero. Non può toccarci senza il permesso di Dio. Questa è una verità incredibile. Bellissima. Falla tua. Satana non ti può fare nulla senza che Dio non dica ok, eventualmente. Tutto ciò che mi capita, tutto ciò che ti capita nella vita è permesso da Dio. E questo Dio che permette questo ha però a cuore il nostro bene supremo. Dio sa come agire nella vita di ognuno di noi, perché siamo diversi e allora Dio agisce anche in un modo diverso tra di noi. Questa è un'altra grande lezione. Ma per tutti, questo lo scopo è per tutti, per farci arrivare a una piena conoscenza di Lui, alla sua immagine. Questo è quello che ci deve aiutare, ma continuiamo a studiare Giobbe, ok? Appuntamento, Dio volendo, al 15 gennaio. Che Dio ci benedica.